Mercoledì 14 ottobre, 28ª settimana del tempo ordinario. Prima lettura. Per camminare secondo lo Spirito è necessario trasformare la nostra natura. Come un albero selvatico, perché produca frutti buoni, è necessario che riceva un innesto dal quale poi germoglierà e crescerà il nuovo albero. Così dicasi anche della natura spirituale. Questa verità, così viene rivelata dall'Apostolo Paolo, sia nella prima lettera ai Corinzi e sia nella lettera ai Romani. Di queste cose noi parliamo con parole non suggerite dalla sapienza umana, bensì insegnate dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali. Ma l'uomo, lasciate le sue forze, non comprende le cose dello Spirito di Dio. Esse sono follie per lui e non è capace di intenderle, perché di esse si può giudicare per mezzo dello Spirito. L'uomo mosso dallo Spirito invece giudica ogni cosa senza poter essere giudicato da nessuno. Infatti, chi ha mai conosciuto il pensiero del Signore in modo da poterlo consigliare? Ora non abbiamo il pensiero di Cristo. Io, fratelli, sinora non ho potuto parlare a voi come a essere spirituale, ma carnale, come a neonati in Cristo. Vi ho dato da bere latte, non cibo solido, perché non eravate ancora capaci, e neanche ora lo siete. Perché siete ancora carnale, dal momento che vi sono tra voi invidia e discordia, non siete forse carnale e non vi comportate in maniera umana? Vi dico dunque, camminate secondo lo Spirito e non siete portati a soddisfare i desideri della carne. Prima Corinzi 2, 13, 3, 3. Se le primizie sono sante, lo sarà anche l'impasto. Se santa la radice, lo saranno anche i rami. Se però alcuni rami sono stati tagliati e tu, che sei un olivo selvatico, sei stato innestato fra loro, diventando così partecipe della radice e della linfa dell'olivo, non vantarti contro i rami. Se ti vanti, ricordati che non sei tu che porta la radice, ma è la radice che porta te. Dirai certamente, i rami sono stati tagliati perché io vi fossi innestato. Bene, essi però sono stati tagliati per mancanza di fede, mentre tu rimani innestato grazie alla fede. Tu non insuperbirti, ma abbi timore. Se infatti Dio non ha risparmiato quelli che erano rame naturale, tanto meno risparmierà te. Considera dunque la bontà e la severità di Dio. La severità verso quelli che sono caduti, verso di te invece la bontà di Dio, a condizione però che tu sia fedele a questa bontà, altrimenti anche tu verrai tagliato via. Anch'esse, se non perseveranno nell'incredulità, saranno innestati. Dio infatti ha il potere di innestare di nuovo. Se tu infatti, da olivo selvatico, che eri secondo la tua natura, sei stato tagliato via e contro natura sei stato innestato su un olivo buono, quanto più essi, che sono dalla medesima natura, potranno venire di nuovo innestati sul proprio olivo. Romani 11, 16, 24. Se il cristiano vuole produrre frutto secondo lo Spirito Santo, deve divenire albero sul quale cresce Cristo e lo Spirito Santo. L'innesto è solamente una delle immagini. L'altra immagine è quella della vite e dei tralci. Se il cristiano vuole produrre frutti di vita eterna, deve essere vero tralcio della vera vite che è Cristo Signore. Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo poda perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me, io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane alla vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite e voi tralci, che rimane in me e lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio è secca, poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate i miei discepoli. Giovanni 15, 1-8. Il cristiano opera per natura trasformata in natura di Cristo, ed è la natura di Cristo per natura trasformata nello Spirito Santo. Chi vuole camminare secondo lo Spirito deve acquisire giorno per giorno una natura tutta spirituale. Leggiamo Galati 5, 18-25. Vi dico dunque, camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare i desideri della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito, e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la legge. Del resto sono ben note le opere della carne, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, nemicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisione, fazioni, invidia, ubriachezza, orgie e cose del genere. Riguardo a queste cose vi preavviso, come già ho detto, che le compie non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza e dominio di sé. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Perciò se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. Quando la carne con le sue passioni e i suoi desideri viene crocifissa? Viene crocifissa man mano che il cristiano acquisisce la natura cristica, la natura spirituale. Se questa nuova natura non cresce in noi, rimanendo con la vecchia natura, sempre saranno prodotte frutti secondo la vecchia natura. Natura spirituale, frutti secondo lo spirito, natura secondo la carne, frutti secondo la carne. Crocifiggere la carne con le sue passioni e i suoi desideri è la costante ascesa del cristiano. Quelli che sono in Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Si comprenderà che è un'ascesa di natura ontologica e non solo di natura morale o questione di volontà. La volontà è anch'essa della natura, natura spirituale e volontà spirituale. Natura secondo la carne, volontà secondo la carne. Oggi sull'ascesa di natura ontologica, possibile solo se ne state in Cristo e nello Spirito Santo, neanche più si parla. Si pensa e si crede, o si vuol far pensare e si vuol far credere, che tutto è questione di volontà. Così pensando e credendo siamo tornati indietro di circa 2500 anni nel cammino della storia della salvezza. Siamo tornati a prima che il Signore pronunciasse la sua promessa sulla nuova alleanza. Ecco verranno un giorno, oracolo del Signore, nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda concluderò un'alleanza nuova. Non sarà come l'alleanza che ho concluso con i loro padri, quando li prese per mano per farlo uscire dalla terra d'Egitto. Alleanze che si hanno infranto, benché io fossi il loro Signore, oracolo del Signore. Questa sarà l'alleanza che includerò con la casa di Israele dopo quei giorni, oracolo del Signore. Porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Non dovranno più istruirsi l'un l'altro dicendo, conoscerete il Signore. Perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, oracolo del Signore. Perché io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato. Geremia 31, 31-34. Siamo giunti a prima che Davide elevasse a Dio la sua preghiera, nella quale chiedeva la creazione del cuore nuovo. Aspergimi con rame di sopra e sarò puro, lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato. Distoglio lo sguardo dai miei peccati e cancella tutte le mie colpe. Crea in mio Dio un cuore puro, rinnovi in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del suo santo spirito. Salmo 51, 9, 13. Ascetica di natura ontologica, ascetica per trasformazione nella natura in Cristo Gesù, natura spirituale nello Spirito Santo. Lettura del Vangelo. Nella legge rituale dei figli di Israele, il contatto con un cadavere rendeva impuro l'uomo. L'impurità veniva contratta anche con il contatto di un animale impuro. Ritenete impuro ogni animale che all'unghia ma non divisa da fessura e non rumena, chiunque lo toccherà sarà impuro. Considerate impuri tutti i quadrupedi che camminano sulle piante dei piedi, chiunque ne toccherà il cadavere sarà impuro fino alla sera. E chiunque trasporterà i loro cadaveri si dovrà lavare le vesti e sarà impuro fino alla sera. Tale animale ritenete impuri. Levitico 11, 26, 28. A causa di questa impurità, al sommo sacerdote era vietato ogni contatto con ogni cadavere, anche per il cadavere di suo padre o di sua madre. Il sacerdote, quello che è il sommo tra i suoi fratelli, sul capo del quale è stato versato l'olio dell'unzione e ha ricevuto l'investitura, indossando le vesti sacre, non dovrà scarmigliarsi i capelli né stracciarsi le vesti. Non si avvicinerà ad alcun cadavere, non potrà rendersi impuro neppure per suo padre e per sua madre. Non uscirà dal santuario e non profanerà il santuario del suo Dio, perché la consacrazione è su di lui mediante l'olio dell'unzione del suo Dio. Io sono il Signore. Levitico 21, 10, 12. Gesù vede i farisei in tutto simile a dei sepolcri nascosti. Anche toccare un sepolcro rendeva impuro un uomo. Chi entra a contatto con i farisei si contamina, diviene impuro e non lo sa. Guai a voi perché siete come quei sepolcri che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo. Quanto Gesù dice ai farisei del suo tempo vale anche per ogni discepolo di Gesù che non cammina nel suo Vangelo. Chi entra a contatto con questi discepoli senza Vangelo si contamina, mente e cuore e neanche lo sa. Possiamo dire che oggi molti sono coloro che, pur professando il discepolo di Gesù, contaminano il mondo e il mondo neanche sa di essere stato contaminato. Ogni discepolo di Gesù che contamina il mondo con la sua immoralità e la sua idolatria sappia che è responsabile in eterno dinanzi al Signore. La missione del discepolo è una sola, essere sarà della terra e luce del mondo. Se diviene tenebra è responsabile di tutta la tenebra che spalge attorno a sé. Il mondo pensa che la sua sia luce e rimane contaminato dalla tenebra, che si sprigiona dalla natura corrotta del cristiano. Se il sale perde il suo sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che essere gettato via e calpestato dagli uomini. Leggiamo il testo di Luca 11, 42, 46. Ma guai a voi, farisei, che pagate la decima sulla menta, sulla ruta e su tutte le erbe, e lasciate da parte la giustizia e l'amore di Dio. Queste invece erano le cose da fare, senza trascurare quelle. Guai a voi farisei chiamati i primi posti nelle sinagoghe e saluti nelle sue piazze. Guai a voi perché siete come quei sepolcri che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo. Intervenne uno dei dottori della legge e gli disse: Maestro, dicendo questo tu offendi anche noi? Egli rispose: guai anche a voi, dottore della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili e quei pesi voi non li toccate neanche con un dito. Chi è preposto a insegnare la legge, il Vangelo, la parola del Signore, non deve solo fermarsi a dire la legge, il Vangelo, la parola. Deve anche mostrare come la legge, il Vangelo, la parola si vivono in ogni momento della propria vita. Gesù sul monte della legge ai suoi discepoli, poi scende dal monte e mostra concretamente dinanzi ad ogni uomo come la legge si vive. Ecco come nel Nuovo Testamento questa verità è insegnata sia al positivo che al negativo. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono miti e umili di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero. Matteo 11, 28-30. Allora Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli, dicendo: sulla carta di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché se dicono non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muovere neppure con un dito. Matteo 23, 1-5. Voi mi chiamate maestro e signore, dite bene perché lo sono. Se dunque il Signore e il Maestro lavate i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come ho fatto io. In verità io vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica. Giovanni 13, 13-17. Nel primo racconto Teofilo ho trattato tutto questo, quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi, fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dove aveva dato disposizione agli apostoli che si era scelti nello Spirito Santo. Atti 1, 1-2. I dottori della legge insegnano la legge, maestri della legge nulla mettono in pratica, non toccano i precetti della legge neanche con il dito. Egli rispose: guai anche a voi, dottore della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili e quei pesi voi non lo toccate nemmeno con un dito. Altro peccato contro la legge è questo: essi aggiungono e tolgono al loro esclusivo arbitrio, mentre alla legge nulla si toglie e nulla si aggiunge. Non sono peccati di ieri queste, sono peccati di ogni giorno. Ad ogni discepolo di Gesù l'obbligo di non contaminare il mondo con il suo lievito di perversità e di malignità, di tenebra e di immoralità. L'obbligo anche di vivere tutto ciò che insegna. Il Vangelo si annuncia prima vivendolo e poi dicendolo. Madre fedelissima ad ogni parola del Signore, ottienici la grazia di annunciare il Vangelo con una perfetta condotta di vita, tutta posta nella parola, nella verità, in Cristo, nello Spirito Santo.